Rosario De Luca, grazie di essere con noi.
No, grazie a voi per l'invito, per poter parlare di questi temi importantissimi.
Esatto, perché partiamo da un dato positivo, no? In virtù del fatto che lo smart working ha ridotto per milioni di italiani, circa 3 milioni che l'hanno praticato, lo spostamento casa lavoro, sono diminuiti gli incidenti, no? Soprattutto per le donne.
Certo. Sì, particolarmente sono diminuiti gli incidenti, proprio gli infortuni cosiddetti in itinere, no? Quelli che vengono seratitali particolarmente nello spostamento casa lavoro, lavoro casa, quindi può sembrare quasi banale la considerazione, però in effetti restando a casa gli infortuni in itinere sono clamorosamente diminuiti, quindi questo possiamo tranquillamente assegnarlo così nella casella
dei dati positivi, meno 38,3%. Abbiamo detto soprattutto le donne, non perché la battuta potrebbe essere donne guidano male, non è per questo, battutaccia la evitiamo, però il dato è questo. Però ci sono anche tanti segni meno, no? Tanti segni meno che riguardano gli aspetti proprio cogenti di questo smart working, che è fatto a casa oppure in ambienti domestici. Cosa succede?
Sì, succede che come dire, come ogni cosa che viene come dire assunta drasticamente, poi non tutto è positivo, no? Cioè, diciamo pure che, giusto per ricordarlo, marzo, aprile, maggio non è che c'è stata grande scelta, c'era coprifuoco alle 20, praticamente quasi tutte le attività commerciali e industriali chiuse, e quindi si lavorava da casa, quindi poi con i colori, con le regioni, poi si è entrati in un'altra ottica, però la lunghezza nel tempo di questo fenomeno ha portato poi anche ad aspetti negativi, perché se può essere considerato, come dire, comodo, riposante lavorare da casa, però sai, quando devi condividere l'unica magari postazione casalinga dal punto di vista della dotazione informatica, quindi computer o quant'altro, con figli e magari coniuge anch'essi a distanza, diventa molto complicato. Poi non tutti hanno case così grandi da poter come dire vivere e lavorare e studiare
comodamente. Questo è uno degli aspetti, perché poi abbiamo altri aspetti che ad esempio riguardano la postazione di lavoro,
la
no?
Postazione
ad esempio,
di lavoro che per esempio non essendo quella ergonomica che proprio la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro prevede, quindi le sedie con una certa conformazione, il poggiapiedi, dice tutte quelle piccoli accorgimenti che sono peraltro previsti e che creano appunto più comodità o perlomeno meno fastidio. Qua invece vengono proprio lamentati problemi fisici, così come una non regolamentazione, che questo è il grande tema, che all'improvviso tutti questi milioni di lavoratori sono andati fuori dall'azienda a lavorare a casa e mancano le regole sul diritto alla disconnessione, le regole che riguardano l'infortunistica, le regole che riguardano lo straordinario, perché una normativa che era applicata a parte molto residuale dei lavoratori. Quindi il dilatarsi dei tempi di collegamento crea sicuramente problemi.
E stress, poi, stiamo parlando di stress ansia di prestazione, certo, 50% certo, circa lo certo, lamenta. Certo. Poi c'è l'indebolimento delle relazioni aziendali, che non è un fatto da sottovalutare.
Ma no, assolutamente. Infatti nei nuovi modelli organizzativi che si stanno affermando c'è certamente anche una componente di lavoro a distanza come modalità di erogazione della propria prestazione, ma mista. C'è una forma blended che permette di sempre e comunque di salvaguardare le relazioni aziendali, che non sono soltanto la famosa famoso briefing, riunione tutti assieme per in qualche modo pianificare il lavoro che poi si è fatto in video, ma è proprio anche un problema di relazioni fra personali, la paura magari di essere marginalizzati. Non tutti gli ambienti di lavoro sono come dire in qualche modo
armoniosi, diciamo così.
Ecco,
Quindi alla fine quello che poi in presenza parleremo di mobbing sostanzialmente.
Esattamente. In poi questo c'è caso altro, per esempio, c'è che non tutte le qualifiche e le mansioni possono essere adibite al lavoro a distanza. Per esempio in un'azienda qualcuno può essere adibito al lavoro a distanza, qualcuno no, perché insomma ora è evidente che ci sono delle attività che non possono essere svolte di presenza, allora chi, certo, chi sta a distanza si può sentire un po' isolato. Insomma, c'è, voglio dire, una serie di situazioni che sono delle certamente degli aspetti negativi.
C'è una pressione psicologica, poi c'è anche il fatto che molti non hanno lavorato da casa, ma hanno lavorato, che ne so, in altri ambienti, sempre non domestici, che magari non sono adeguati nemmeno dal punto di vista, diciamo, della sicurezza proprio relativamente agli impianti elettrici, eccetera, eccetera, no?
Assolutamente, quando all'improvviso, senza una normativa adeguata a essere applicata a milioni di lavoratori, all'improvviso dal sabato al lunedì ci si ritrova con tutti i dipendenti a casa, è difficile che poi l'incrocio, no? Dicevamo prima, il marito, la moglie, e quindi poi ci si adatta. Se io devo lavorare, come dire, nel silenzio perché ho una riunione, magari vado in un ambiente che non è esattamente idoneo, però d'altronde in casa c'ho i figli con la DAD, quindi è così, cioè è una sorta di situazione aggiustata, una situazione che normativamente non tiene. Ecco perché noi continuiamo a insistere che c'è bisogno assolutamente di regolamentare questa forma di lavoro, che può essere certamente una risorsa, no? Per utilizzare, per esempio, molte aziende hanno cambiato sede risparmiando notevolmente sui costi di gestione e quindi riducendo al 50% l'affitto, al 50% le postazioni e quindi anche la necessità,
certo, però questo, diciamo, non può pesare sulle spalle dei lavoratori, evidentemente,
va gestito, però tutto questo va regolamentato.
Esatto. L'ultimo dato positivo su cui vogliamo chiudere, che mi sembra, l'indagine avete fatto, che sul totale dei contagi che si sono avuti nel mondo del lavoro, l'80% riguarda il comparto sanitario. Molti di questi sono appunto lavoro femminile, perché riguardano professioni per lo più fatte da donne, però il dato positivo è che alla fine in questo mondo ci sono state, mi sembra, 550 vittime direttamente riconoscibili al Covid, che è un dato, insomma.
Sì, parliamo sempre ovviamente di morti, quindi sempre massimo.
Certo, massimo, però rispetto al totale
ci dice due cose. Ci dice che rispetto al totale non sono alte, purtroppo questo è il sacrificio, è il tributo che hanno dato le professioni sanitarie al Covid, sia i medici, sia le infermiere, tutti gli altri tecnici della sanità. E ci dice anche che nelle aziende comunque la prevenzione ha tenuto.
Esatto.
Perché se soltanto il 20% si è infettato, diciamo, in azienda o per strada, quindi bisogna vedere quel 20% dove l'ha contratto questo.
Esatto, ma ci dice anche, forse, e qui volevo chiudere, perché poi di questa pandemia ci sono tanti aspetti, noi non conosciamo, speriamo di conoscerli prima o poi, anche il tema dei trasporti, un tema che forse va pensato un po', cioè nel senso, l'allarme sui trasporti, poi alla fine se i dati sono questi, forse anche questo va ridimensionato, no?
Beh, ripeto, bisognerebbe conoscere caso per caso quel 20% che non è poco rispetto
la
massa dei contagiati è altissima, no?
Esatto.
E dove è avvenuto? E io mi sento di dire che tendenzialmente nelle aziende, anche per la responsabilità penale che è il datore di lavoro nel caso di contagio, che ricordiamo è stato assimilato il contagio in azienda all'infortunio sul lavoro, quindi le conseguenze sono comunque addebitabili al datore di lavoro. E io il nostro osservatorio ci dice che la gestione della prevenzione in azienda è avvenuta in maniera
molto
attenta. Sì.
L'unico datore di lavoro che non si è comportato molto bene è forse lo Stato, perché se l'80% dei contagi nel mondo del lavoro avvengono in sanità,
questo si potrebbe aprire un'altra pagina molto.
L'apriremo, fermiamoci qui. Grazie al dottor Rosario De Luca, presidente della Fondazione Studi Consulenti Lavoro. Buon lavoro a lei.
Buongiorno signora, desidera?
Hanno del crescere.